Torniamo al nostro principio di uguaglianza formale e cerchiamo di capire come esso opera. Il dato numerico è che la stragrande maggioranza delle sentenze della Corte Costituzionale si basano sul principio di uguaglianza. Uno potrebbe dire, ma è un po' strano, perché non mi sembra che questo sia un paese dove siano, sull'uguaglianza formale, dove siano presenti grandi discriminazioni, no? E uno potrà contestare la scarsa utilizzazione dell'articolo 3 secondo comma, il fatto che le differenze sociali non sono state rimosse. Forse qualcosa può essere anche nel nucleo forte, la discriminazione in base al sesso indubbiamente è un problema. Ma che ci sia una violazione sistematica dell'articolo 3 primo comma, cioè dell'uguaglianza formale dei soggetti, questo può sembrare un po' strano. E invece, diciamo, il 90% delle sentenze di accoglimento hanno l'articolo 3 primo comma tra i loro parametri. E questo come può essere? Ve lo cerco di spiegare partendo da un dato molto semplice. Non esiste un'eguaglianza di fatto, cioè non esiste un rapporto tra l'eguaglianza di diritto e l'eguaglianza di fatto. Faccio sempre un giochino un po' cretino che fa spiegare il problema. Se noi prendiamo degli oggetti vari, no? Prendiamo una casa, una tenda, una roulotte, un'automobile. Il mio uno in disegno me l'avrò meritato, come vedete. Una bicicletta. Uno scooter. E così via. Vediamo cosa si dice. Questi sono oggetti totalmente diversi, no? Totalmente diversi, siamo d'accordo che sono cose diverse. Perfetto. Però per alcuni punti, da alcuni punti di vista sono uguali. Per esempio, se noi prendiamo il punto di vista dell'articolo 14, icona del punto di vista, l'occhio, e l'occhio si fissa sull'articolo 14, sul concetto di domicilio, vediamo che la casa è domicilio non meno della tenda e della roulotte. Ci possiamo mettere anche una bella barca cabinato. Anche questo è domicilio. Addirittura diventa domicilio forse a certe condizioni questo, come vi ho detto. Anche l'automobile può essere domicilio. Dal punto di vista dell'articolo 14 del concetto di domicilio, quegli oggetti sono equivalenti e quindi sono uguali. Se domani il legislatore facesse una legge che dice la polizia può liberamente frugare nelle tende, questo sarebbe una violazione della libertà di domicilio, ma anche una violazione dell'eguaglianza, nel senso che chi domicilia nella tenda ha gli stessi diritti di chi se ne sta a casa sua, oppure sta nella roulotte, oppure se ne sta nel suo cabinato. Da questo punto di vista gli oggetti diventano uguali. Trasformiamo la roulotte in un camper, ci si mette poco, e scopriamo che questo oggetto e per molti versi anche questo oggetto sono uguali in quanto veicoli. Per cui non è pensabile che lo scooter abbia una posizione di privilegio per cui ha la precedenza anche se viene da sinistra. Dico la bicicletta ha più dubbio, perché la bicicletta, se pensate alle piste ciclabili che attraversano sulle strisce pedonali, insomma ci possono essere dei problemi, ma sicuramente per quanto riguarda la responsabilità civile per danno da traffico, da incidente nel traffico, questi oggetti sono uguali. Hanno le stesse caratteristiche. Sarebbe illegittima la legge che differenziasse tra di esse, no? E potremmo trovarne anche altre di analogie, ma insomma, giochino cretino, lo finiamo qui. Però immaginatevi un'altra situazione, due oggetti perfettamente uguali, un bel blocco di case, un bel appartamento a blocchi, una bella casa a blocchi, dove gli appartamenti sono esattamente uguali. Per cui c'è questo appartamento e questo appartamento che hanno le stesse caratteristiche, la stessa metratura, la stessa disposizione dei locali, eccetera. Per cui uno dice, ecco, finalmente ho trovato due oggetti uguali. Ma dentro ci stanno due fratelli, di cui il signor Mario la usa come prima casa, il signor Giovanni la usa qualche volta e non è la sua prima casa. Quei due oggetti non sono più uguali, perché dal punto di vista fiscale sono due oggetti completamente diversi. Il regime fiscale dell'appartamento uguale numero uno è completamente diverso dal regime fiscale dell'appartamento numero due. Io vi ho promesso di non fare l'esempio dell'allattamento dell'ora precedente, ma adesso lo posso usare. Nell'allattamento l'uomo e la donna sono diversi fino a un certo punto, perché quando il figlio è adottato diventano improvvisamente uguali, nel senso che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Nessuna ragione, parola ragione è chiave, è la chiave di questo problema, consente alla legge di discriminarli. Anzi, a un certo punto la Corte ha detto la vera cosa importante non è che uno sia uomo o che uno sia donna, ma che uno sia lavoratore dipendente e l'altro sia libero professionista. Perché il libero professionista ha un'elasticità di orario che il lavoratore dipendente non ha. Cioè, rispetto alla maternità, è più rilevante che uno sia dipendente o libero professionista piuttosto che sia maschio o femmine. E che fa venire le vertigini. Ma ha un suo senso, è ragionevole che sia così. O almeno la Corte l'ha sostenuto con argomenti di ragionevolezza. Vedete, Tizio e Caio sono sempre gli stessi, no? Non è che cambia il loro rapporto, ma il loro rapporto cambia in relazione alla situazione presa d'oggetto. Se un figlio naturale è un conto, se un figlio adottivo è un altro, se uno è il libero professionista è un conto, se uno è il lavoratore dipendente è un altro. È questo che ragionamento può produrre? Il ragionamento è semplicemente un ragionamento del punto di vista di questo. È questo che crea la prospettiva, l'angolo visuale in cui le cose sono messe in prospettiva. La prospettiva è un disegno illusionistico e la prospettiva, soprattutto la prospettiva monofocale, fa sì che un certo disegno, classica volta affrescata di una chiesa, di scuola romana in particolare, risulta leggibile, risulta proporzionato, risulta veritiero solo da un preciso punto di vista. Generalmente nel pavimento della chiesa c'è una borchia di ottone che segna il punto da cui bisogna mettersi a vedere il disegno. Da quel punto di vista tutte le colonne stanno benissimo. Uno fa 10 metri più in là, alza gli occhi al cielo e scopre che la volta non c'è. La volta è stata dipinta così, ma da solo un punto di vista risulta ragionevole, cioè risulta corrispondente a realtà. Noi siamo nella stessa dimensione delle regole della prospettiva. Solo da un punto di vista le cose tornano come uguali e tornano come diverse. Tornano come ragionevolmente uguali o ragionalmente diverse. Per questo il principio di eguaglianza si porta dietro un giudizio di ragionevolezza. Non può essere superato il problema dell'eguaglianza e della ragionevolezza dal fatto che la legge dica tutti. Perché se la legge dicesse tutti coloro che uccidono un essere umano sono puniti con l'ergastolo, verrebbe immediatamente impugnata quella legge per violazione del principio di eguaglianza. Perché il principio di eguaglianza dice, lo diceva già Aristotele, devono essere trattati in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse. Per cui se io ho ammazzato per legittima difesa, tu non mi puoi trattare come se io ho ammazzato per la nonna per fregargli la dentiera. Se io ho ammazzato perché ero in una situazione disperata, non mi puoi trattare come se io ho ammazzato perché avevo bisogno della mia dose di droga. Sono situazioni che vanno valutate in maniera diversa, pur essendo tutte racchiuse in un atto che è uguale, prendere il coltello e cacciarlo nella pancia. Soggetti che hanno preso il coltello e cacciato nella pancia un altro possono essere dei soggetti che si trovano in situazioni profondamente diverse e la legge deve essere diversa, deve prevedere casi diversi. E quindi c'è un rapporto tra la legge e la ragionevolezza. L'articolo 3 diventa un canone di ragionevolezza, di coerenza. Come posso spiegarmi questo punto? Ve lo spiego così. Ve lo spiego dal punto di vista, diciamo, della sua culla. La sua culla non è la dottrina, ma è la giurisprudenza, e in modo particolare la giurisprudenza costituzionale. La teoria della ragionevolezza delle leggi nasce dalla giurisprudenza costituzionale. E nasce così. Il signor 1 scopre che il signor 2, che vive nello stesso appartamento, appartamento uguale, ha un trattamento fiscale diverso e quindi impugna la legge fiscale nella parte in cui lo esclude da un certo beneficio, che è quello del secondo appartamento, e va alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale impugna la legge che prevede il beneficio nella parte in cui non lo estende a lui. La Corte Costituzionale che strumenti ha per capire perché esiste questa discriminazione? È pacifica che questa discriminazione esiste. E come fa a capire se è ragionevole oppure no? Il suo strumento è ricostruire la ratio legis. Che cos'è la ratio legis? La ratio legis è il motivo, il fine, il principio per cui è stata creata quella norma. La norma che prevede che la mamma stia a casa ad allattare il piccolo è fissata in un principio, è ispirata a un principio. La Corte, alla prima eccezione, ha detto adesso vado a vedere qual è quel principio. Quel principio dice, è chiaro, è da un lato una tutela della maternità come valore bla bla bla, ma dall'altro c'è il bisogno di assistenza del bambino. La ratio legis di quella norma è non legata alla funzione glandolare della madre, quanto piuttosto al bisogno di affetto e di alimentazione del figlio. Assunta quella ratio legis, noi abbiamo assunto il punto prospettico da cui vedere il resto. Da questo punto prospettico noi possiamo dire la casa del signor numero 2 è esente da regime fiscale perché il signor 2 l'ha presa come prima casa, risiede là. È ragionevole che il legislatore preveda un sconto fiscale sulla prima casa? O invece è ragionevole che il legislatore tratti la prima casa fiscalmente esattamente come la seconda, terza, la villa Cortina, quella Portofino e così via? Vedete, sono problemi di tecnica legislativa. Il governo Prodi tolse l'ICI dicendo la tolgo alla prima casa e a certi strati sociali. Il governo Berlusconi ha preferito dire no, io tolgo dalla prima casa a qualsiasi livello sociale. sono scelte di politica legislativa. Ma questa politica legislativa ha una sua ragionevolezza, cioè una sua razza, e va valutata alla luce della razza. Per cui uno può dire, attenzione, questa ratio legis, questo principio, è contro la Costituzione, non è compatibile con la Costituzione. Il fine che ti proponi non è compatibile con la Costituzione, e quindi io ti annullo la legge presa a parametro perché è illegittima. Tu mi chiedi di estendere un privilegio a te e io ti dico che quel privilegio è un privilegio illegittimo, perché non lo estendo a nessuno, lo cancello. Ma se scopro che invece il privilegio è legittimo e c'è una ratio legis, a questo punto devo vedere se la tua situazione rientra nella ratio legis oppure no. E questa è la valutazione. Allora, se tu sei il papà e dici io voglio starmene anch'io a casa qualche volta ad allattare il bambino, io ti posso dire che hai torto se il figlio è nato normalmente e la madre lo sta allattando, ma ti posso dire che c'è ragione se il figlio è adottivo, perché dal punto di vista della ratio legis, la tutela del minore, la presenza del genitore del minore, il figlio adottivo è esattamente identico a qualsiasi altro bambino, e dal suo punto di vista non c'è nessuna ragione che stia a casa la madre e non il padre. E di questo punto di vista, allora, questa fattispecie non può essere discriminata. L'articolo 3 vieta la discriminazione. Dipende dalla situazione. Qual è il fine della legge? La tutela del bambino nato. Bene, questa è una tutela legittima, la ratio legis è legittima, ma assunto questo punto di vista, io posso valutare le singole situazioni. E in alcune situazioni è logico che stia a casa solo la madre, in altre no. Chiaro? Si forma un triangolo, che è il triangolo del principio di eguaglianza. Vedete la struttura triangolare. E la struttura triangolare vi spiega anche le sentenze additive. Il signor X va alla corte chiedendo di dichiarare legittima la legge in questione nella parte in cui non si applica la sua situazione. Situazione 1. La corte va a esaminare la legge, ne capisce la ratio legis, si colloca dal punto di vista della ratio legis e da quel punto di vista valuta la situazione. E se ritiene che la questione sia fondata, dichiarerà illegittima la legge nella parte in cui non si estende anche alla situazione del ricorrente. La sentenza additiva viene stimolata indicando il tertium comparationis. La mia situazione è non sono esente da ICI, la sua situazione è esente da ICI. Questo è il tertium comparationis, il termine di comparazione del giudizio di eguaglianza. Indico il verso dell'addizione, nel senso la norma che voglio che mi sia estesa, e la Corte, salita sopra e visto qual è la ratio legis, giudica se vi è una ragionevole discriminazione oppure no. Se la discriminazione risulta irragionevole, estende il beneficio, con sentenza additiva. È un po' complicata da spiegare, forse più complicata da spiegare che da capire. Vi è chiara la cosa? Avete delle domande da farmi? Ve la rispiego? Cambio esempio, cambio vita, vi canto qualcosa. Avete domande da farmi su questo punto? Avete capito il meccanismo? Vi invito leggermente attoniti, leggermente attoniti. Perché viene usato così frequentemente il principio di eguaglianza e il giudizio di ragionevolezza? Ma perché il legislatore, qualsiasi legge faccia, fa la legge fissando una fattispecie. È una fattispecie intesa come descrizione di qualcosa. di una situazione di fatto e a quella fattispecie collega le conseguenze giuridiche. Questa fattispecie è una classificazione delle cose. Io faccio una legge, quindi il legislatore, e decido che per evitare che tutti gli studenti si iscrivano a giurisprudenza o a altre facoltà inutili, faccio una legge che dà particolari provvidenze a chi si iscrive a fisica, dove sono in 14 iscritti in tutte le facoltà. Privilegi di vario tipo, esenzioni fiscali, non si pagano le tasse, borse di studio, alloggio gratis, il panino all'ora di pranzo gratis, tutta una serie di provvidenze che sono collegate soltanto agli studenti di fisica. È legittima questa legge? Non è che il fine sia sbagliato, può essere un fine, cioè la sua ratio legis può essere condivisibile, no? La ratio legis è premiare certe facoltà che sono le facoltà che si ritiene utili al mondo della produzione, della ricerca, eccetera, e che in realtà sono invece poco ambite. Chissà perché. Bene, uno di voi no, perché voi siete una facoltà inutile, uno studente di ingegneria si incavola, o uno di matematica, anche loro sono in meno di 14. Si incavola e dice, e perché io devo pagarmi il panino? Cioè che ragione c'è che io che sono in una facoltà non meno difficile di fisica, basata come fisica su analisi matematica, utile perché la matematica è la base di un sacco di altre facoltà, di altre professioni, perché io non posso avere accesso alle stesse benefici? E quindi impugna che cosa? Va in segreteria e chiede, faccio domande di avere le stesse provvidenze. La segreteria, illuminata, come sempre, risponde no perché no, la legge lo riserva a fisica, io prendo quella cosa e vado al TAR. E al TAR, giudice amministrativo, impugno il diniego dicendo trovi ragionevole che mi siano rifiutate quelle provvidenze e quindi chiedo al giudice, visto che è difficile interpretare in senso conforme a Costituzione la legge, di impugnarla di fronte alla Corte. E la impugno di fronte alla Corte nella parte in cui riserva quelle provvidenze agli iscritti a fisica e non li estende a me che insegno, che studio matematica. La cosa va alla Corte. La Corte ricostruisce la ratio legis, come fa? Legge la legge, si guarda la relazione al disegno di legge, se sono cose più complicate guarda gli atti parlamentari, ma poi si capisce che cosa serve una legge. E incomincia a dire, questa legge è stata emanata per il dichiarato e condivisibile motivo di premiare un certo tipo di studi, che non sono molto seguiti. Per cui da questo punto di vista la legge è una legge di promozione, una legge promozionale. L'obiettivo è legittimo, l'obiettivo è condivisibile, ma da questo punto di vista dobbiamo esaminare se sia ragionevole circoscrivere questa legge agli studenti di fisica e non anche a quelli di matematica. E qua ci sono delle strategie argomentative. Come funziona la Corte? La Corte non è che prima sceglie gli argomenti e poi il fatto tutto il ragionamento dice per questi motivi, quella è la motivazione scritta, ma la Corte decide prima, discute di queste cose e decide se accogliere oppure no la questione. Una volta che ha deciso di accoglierla, affida la motivazione al giudice relatore. Il giudice relatore scrive la motivazione, dopodiché la vota il collegio in Camera di Consiglio, gli altri giudici ascoltano, dicono ma io cambierei questo, eccetera, alla fine si vota e quella diventa la motivazione collegiale della Corte. Allora la Corte si trova di fronte a questa cosa, il giudice relatore dice guardate, ho fatto un po' di indagine e l'eccezione tutto sommato mi sembra fondata. Primo, perché nella facoltà di fisica esistono anche dei settori, non lo so se esistono, che sono dei settori quasi filosofici. Da questo punto di vista non avrebbe senso premiare uno studente che va a fare filosofia della scienza fisica invece di fare filosofia della scienza filosofia. E quindi voi capite che qui bisogna riuscire a capire se lo strumento legge fotografa una situazione che sia una situazione omogenea. Data la matematica è molto richiesta sul mercato, noi importiamo matematici indiani, non è vero, ma è così, dati la mano scopriamo che la matematica, a parte che matematica e fisica hanno il 60% degli stessi insegnamenti e tendenzialmente hanno gli stessi sbocchi professionali, è abbastanza difficile sostenere che la situazione di matematica non sia assimilabile almeno a questi corsi di fisica. Ci sono dei corsi di matematica che sono molto simili a corsi di fisica, per cui la discriminazione è irragionevole. A questo punto emana la sentenza in cui dice: per questi motivi dichiarate legittima la legge nella parte in cui non estende i benefici di anche a. Capite? Questa è la struttura triangolare del giudizio della ragionevolezza, che come vedete di giuridico, se noi prendiamo il termine giuridico come quello tipico di un'epoca passata, per cui è tutto un riscontro formale e concettuale, qual è il concetto di beneficio, qual è il concetto di giuridico, c'è ben poco. È un discorso di buonsenso, è un discorso in sostanza di anche, se vogliamo, come dice Zagrebelsky sempre, di giustizia, anzi ultimamente parla di giustezza, cioè di misura, di proporzionalità, tutti i concetti che sono concetti un po' innovativi nella teoria del diritto, ma ormai sono concetti fondamentali, perché se io per promuovere la facoltà di fisica dicessi il 99% dei finanziamenti pubblici università vanno alla facoltà di fisica, la Corte mi direbbe: ma tu sei scemo, non c'è proporzionalità tra lo strumento e il suo fine. E quindi questa proporzionalità, mancando, fa diventare particolarmente intollerabile quella legge se la portate alle altre facoltà. Ma sono valutazioni che vanno compiute sostanzialmente sulla congruità del mezzo al fine. Il mezzo è congruo rispetto al fine? Ha un senso porre questa norma in relazione a questo obiettivo? C'è proporzione? Vi ricordate quell'esempio che vi facevo delle bandiere straniere messe sulle baracchine e della denuncia penale che è stata fatta contro questo commerciante ambulante perché esponeva le bandiere straniere e queste dal codice penale erano vietate con sanzione penale? La Corte ha detto: ma qual era l'obiettivo? Quale può essere, non l'obiettivo di allora che era un obiettivo fascista, nazionalista, eccetera, ma oggi quale può essere l'obiettivo? L'Avvocatura dello Stato ha detto: oggi questa legge ha un senso perché quando si espone la bandiera straniera, questo può essere fatto anche per dileggio, un termine molto l'Avvocatura dello Stato, per ingiuria, poi magari ci si mettono strane scritte, eccetera, può essere un'offesa a uno Stato straniero. E la Corte ha detto: bene, se questo è l'obiettivo possibile, cioè costituzionalmente lecito di questa norma, io devo vedere se la sanzione penale è uno strumento proporzionale. Perché se tu mi dici che il rischio è di un abuso, di un uso improprio delle bandiere, mettici casomai una forma di autorizzazione, ma non una condanna penale, perché quello è uno strumento troppo forte, è come sparare col cannone per accoppare una zanzara, che a Ferrara sarebbe anche divertente. No? Cioè, c'è una proporzione tra lo strumento e il fine, e lì si crea una prima valutazione. Una volta che tu hai visto che lo strumento è congruo rispetto al fine ed è anche proporzionato al fine, a questo punto va bene, la legge è la legge che può essere difesa, ma la ricaduta di questa legge, dove questa legge cade, è una cosa che non possiamo delimitare facilmente perché dipende dalle situazioni. Dipende dalle situazioni. Ci sono delle situazioni che sono normali e situazioni che invece sono particolari, sono paradossi. Il termine ortodosso, il termine paradosso, come dice anche i non grecisti, ha in comune qualcosa. L'ortodosso è quello che sta nella via, nella retta via, nella strada principale. Il paradosso è qualcosa che sta fuori dalla strada. Nella strada principale ci sta che la mamma faccia il bambino e la latti, ma ci sono situazioni paradossali che stanno fuori da questa che è id quod plerunquem acidi, ti dice la Corte, ciò che accade comunemente. Le leggi dispongono per categorie normali delle cose, ma poi ci sono i fenomeni eccezionali, gli episodi particolari. E allora chi ricade in quella situazione particolare chiede giustizia. Una volta il giudice avrebbe risposto, mi dispiace, ma dura lex sed lex. Cioè la legge dice così, io non ho strumenti per andare contro la legge, sono legato alla legge, la legge ti esclude da un beneficio, ti impone una sanzione e così via, non c'è niente da fare. Oggi il giudice ha lo strumento di andare alla corte, impugnare la legge della corte, e impugnando la legge della corte riesce anche a rimuovere quelle situazioni in cui la legge è dura, è feroce, è anche illegittima alla fine, cioè non è ragionevolmente difendibile. Capite che questo è un giudizio, come dire, complicato, che significa per esempio che la Corte spesso deve anche ricostruire situazioni di fatto. C'era una norma che vietava di brevettare i farmaci, fino a non molti anni fa. In Italia non si potevano brevettare i farmaci, che vuol dire che le industrie farmaceutiche, quando scoprivano qualcosa, andavano in Svizzera, o in Germania, brevettavano lì, poi tornavano in Italia con il brevetto. La norma fu impugnata e difesa dall'avvocatore dello Stato dicendo ma il brevetto nasce con un preciso obiettivo, la ratio legis di quella norma è evitare che le medicine che servono alla salute di tutti diventino un prodotto di speculazione. Che è un problema reale, se qualcuno di voi si occupa di cose serie, sa che per esempio c'è un'avvertenza mondiale su tutte le cure importanti, tipo quella dell'AIDS, perché i paesi come l'India, il Brasile, eccetera, non vogliono pagare le royalty alle grandi case farmaceutiche per dei prodotti che sono vitali, per cui stanno producendo e hanno vinto una causa di fronte ai giudici internazionali su questo. Il problema della brevettabilità del farmaco è un problema. La Corte Costituzionale ha risposto. Capisco questa ragione, però i benefici che se ne possono ricavare sono molto limitati e non proporzionati ai malefici, perché se tu non consenti alle imprese che investono in ricerca di brevettare i loro farmaci, trasformi delle imprese, non in imprese industriali, ma degli enti di beneficenza, e gli enti di beneficenza ricerca scientifica non la fanno. Per cui togliere la brevettabilità significa togliere quel vantaggio che deriva dall'investire in ricerca scientifica. E quindi alla fine per il paziente è più inefficiente un sistema dove non si possono brevettare i farmaci piuttosto che un sistema dove i farmaci si possono brevettare. Casomai ci sono altri sistemi per calmierare i prezzi e così via. Vedete, è un discorso che la Corte ha fatto aprendo anche una fase istruttoria su quello che è la realtà del mondo dell'industria farmaceutica, di quanto l'industria farmaceutica sia un mercato rilevante, competitivo, di quanto valga la ricerca, che tipo di strumenti abbia lo Stato per evitare che i prezzi siano speculativi. Discorsi molto complicati, ma anche molto importanti, perché capite che questa è una questione di importanza strategica, risolta in base al principio di ragionevolezza. Infatti la motivazione, se ben ricordo il dispositivo, era legato, come spesso avviene, a un parametro sostanziale, l'articolo 32, e all'eguaglianza formale, l'articolo 3, perché vietando la brevettabilità dei farmaci, tu discrimini tra l'imprenditore farmaceutico e gli altri imprenditori. Se io investo 1.000 in ricerca farmaceutica, non ho i benefici del brevetto, se investo 1.000 in industria chimica posso brevettare poi tutti i prodotti che ne derivano, per cui c'è una discriminazione tra imprenditori. Vedete come poi abbiamo sempre un parametro sostanziale, c'è un diritto che è violato, ma accanto poi la motivazione si fa sul principio di ragionevolezza, cioè sull'articolo 3. Avete domande? Avete più fame o più domande? Vorrei essere...